Riprendiamo oggi il filo del discorso proseguendo il dialogo con il sassofonista italiano Claudio Fasoli, autore di un libro di recente pubblicazione che ha incontrato il nostro interesse. Jazz, architetture di un azzardo, riflessioni, vita, musiche, curato dal giornalista Mark Tibaldi e pubblicato dal Saggiatore. In sottofondo ancora il brano The Bang che Claudio Fasoli ha registrato lo scorso anno con il suo Next Quartet. Con il suo sax tenore soprano, Simone Massaron alla chitarra elettrica e all'elettronica, Tito Mangialaio Ranzer al contrabbasso e Stefano Grasso percussioni e batteria. Titolo del disco pubblicato da Abit Records, Azar, che ben si associa al titolo e al senso del libro che ha stimolato questo incontro. Claudio Fasoli, il suo rapporto con la musica classica.
Fondamentale. Fondamentale perché io sono nato terzogenito e il primogenito era un pianista classico che studiava tantissimo tutti i giorni, mi ricordo. E io ho introiettato la musica da Bach fino a Ravel, dal barocco fino a Ravel, senza sapere, perché io ho suonato il pianoforte per 2 o 3 anni, mal volentieri, i miei genitori non me l'hanno imposto e io ben volentieri mi sono liberato di questo impegno. Però quello che ho imparato sulla tastiera mi è più che sufficiente per scrivere musica. Per quanto riguarda la ricchezza di sentire quotidianamente, di imparare a memoria praticamente i preludi di Chopin o i notturni, o sentire Ravel, o sentire gli studi di Debussy, mi ha dato una confidenza con questa tipologia di linguaggio musicale, una confidenza che credo che sia alla base di quello che io scrivo, insomma, perché io non ho studiato composizione. Ci sono delle cose che mi piacciono, altre che non mi piacciono, scelgo quelle che mi piacciono e diventa un brano. Breve, lungo, asimmetrico, inaspettato. Anche perché incontrando Wayne Shorter negli anni 60 è stata per me quella un'importantissima lezione, venire a contatto con le sue partiture, vedere il corredo armonico, vedere la asimmetricità di certe proposte. Quello mi ha fatto capire che era fondamentale per la propria libertà. Non si capiva perché bisognava, suonando gli standard, questo rigore, no, delle 8 misure, 16 misure, eccetera eccetera. Quindi è inutile voler comporre musica liberamente se ci sono già delle regole talmente soffocanti. Ragion per cui ben felice di aver preso quella via. Infatti io quando insegno, insegno queste cose qui, perché è questo che mi ha caratterizzato un po'.
Un'altra cosa che anche a detta di critici musicali importanti come Stefano Zenni, come Claudio Sessa e molti altri, la caratterizza Claudio Fasoli è l'aver saputo sia come musicista sia come compositore
creare una sorta di connubio fra quella che è la tradizione, la storia del jazz e il jazz europeo, che è più rivolto a una ricerca, a un suo linguaggio, forse anche per le varie contaminazioni della musica tradizionale, popolare, che è entrata in gioco. Basta ascoltare il jazz nordico, no? Cosa ha portato, ma anche le scuole di jazz al nord hanno portato nuova linfa. Ecco, lei sembra aver creato questo connubio, questo è quello che si dice di lei, è d'accordo?
Allora, parlare sempre di me un po' mi imbarazza di dire.
No, ma sono io che la invito a
no,
fare.
No, va bene, certamente sono qui per questo. Sì, non dimentichiamo che la circuitazione di musica di ogni tipo ha favorito certamente questi arricchimenti, o positivi o meno positivi. Certamente adesso anche negli Stati Uniti, nel coagulo di New York, come sempre, ci sono dei personaggi interessanti e certamente anche innovativi, più o meno legati alla tradizione, non necessariamente solo nell'ambito della free music. Non sono sicuro che storicamente, insomma, l'Europa, gli Stati Uniti, il jazz si è configurato laggiù. Certamente ha avuto una sua strada. Il jazz in Europa ha forse avuto una propria cifra, si è liberato dal contenimento strutturale del bebop. Ecco, ci sono stati dei musicisti, se lei pensa comunque a Gatto Barbieri, Gatto per esempio suonava jazz come John Coltrane, ma poi ha trovato una sua via più che personale, non solo allusiva ma straordinariamente personale, a cominciare dal suono, che ha influenzato anche personalità del tipo di Garbarek, voglio dire. Naturalmente molti non saranno d'accordo, però io ho beccato recentemente una registrazione di Jan Garbarek in cui cerca di fare il growl, cioè quel tipo di voce soffocata che usava fare Gatto, suonando, diciamo, con un setting che è analogo a quello di Gatto Barbieri, quindi è probabile che anche lui abbia tentato quella strada lì, più o meno favorito dal suo patrocinatore Manfred Eicher, persona decisamente molto intelligente.
A proposito di sound, si dice, no, che forse uno dei goal, degli obiettivi di un jazzista è essere riconoscibile. Arrivare a questo è sicuramente un bel traguardo. Lei, Claudio Fasoli, ha trovato il suo suono, anche con l'utilizzo di tutti quegli accessori che i suoi strumenti richiedono.
Guardi, il cammino del suono è un cammino difficile, perché io mi sono reso conto che il mio suono poteva essere un buon suono ascoltando dischi vecchi di 10 anni. Non pensavo che fosse così convincente il suono mio, ecco. Io ero sempre un po' scontento. Le posso dire però, senza nessun filtro di vergogna, che in questo periodo sono felice del mio suono. E quello che dice Rilke forse lo sto ottenendo, nel senso che mi emoziona già l'inizio del suono e sentire la vibrazione dell'ancia sul labbro. Questa cosa qui è una cosa che per me è addirittura commovente, nel senso che riconosco e trovo l'energia proprio nella produzione di questo suono e mi riconosco completamente, ne sono veramente felice. Ieri ho suonato proprio in una situazione a Torino, diciamo, sonora particolarmente favorevole, e è stata una gioia enorme, veramente una gioia enorme. Thank you.
Il suo libro a cui ci stiamo rivolgendo in fondo è Jazz, architetture di un azzardo, riflessioni, vita, musiche di Claudio Fasoli, pubblicato di recente dal Saggiatore a cura di Mark Tibaldi. Dicevamo, è suddiviso in vari capitoli. C'è una parte che riguarda anche i giovani, c'è una sorta di sotterraneo desiderio di dare consigli a questi giovani che intraprendono la strada del jazz, che mi sembra molto positiva, molto bella da parte sua, un maestro che cede quello che ha imparato agli altri e non lo tiene per sé, ecco. È anche un bisogno di, appunto, di condivisione, non più che divulgazione.
Ma guardi, io ho cominciato a insegnare tantissimi anni fa, quando iniziò Siena Jazz, che è stata un'esperienza ed è tuttora un'esperienza particolarmente, non c'era nulla o quasi nulla in Italia in quel periodo. Io venni così interpellato da Franco Caroni, che poi ne fu il grande patrocinatore e costruttore. Io quello che mi dissi: che cosa vado ad insegnare? E allora io gli ho detto: ma vado ad insegnare quello che io vorrei sentirmi dire da qualche maestro che non ho mai avuto. Tuttora amo insegnare e naturalmente ci sono gli allievi responsivi che colgono e partecipano con grande gioia a certe cose, perché gli do delle risposte il più chiaro possibile, e ci sono altri che naturalmente sono meno interessati, insomma, io faccio certe raccomandazioni, addirittura mando un foglietto all'inizio dell'anno a tutti dicendo: studiate, mi raccomando, in maniera così, ascoltate il vostro suono quasi in maniera mistica, perché questo è la vostra voce, è la vostra voce. Non so se arrivano queste cose, devo dire che così all'apparenza non arrivano molto, però il suono per ogni musicista è quello che è per una cantante la voce, insomma, è la propria voce più intima e personale. Quindi il suono è lui quello che mette fuoco nella realizzazione, così come i colori probabilmente per i grandi pittori, oppure gli scrittori che scrivono quasi animatamente, no? In maniera frenetica. Quindi,
ecco, su questo la interrompo. Il bisogno di riempire tante note, il virtuosismo in fondo, no? L'ostentazione, ecco, ho imparato queste tecniche, ve le faccio sentire. E invece, per contro, dall'altra parte, il bisogno di silenzio, di note sommerse, questo lo diceva già Miles Davis, no? E lo applicava. È una cosa che mi sembra riguardi molto anche lei.
Beh, sì, perché la cosa è molto banale. Quando si parla, poi ci si ferma per respirare. E quando la propria voce è una voce strumentale, ogni tanto bisogna respirare. Bisognerebbe respirare. Poi ci sono dei grandi musicisti che hanno una facilità, diciamo, di tipo strumentale, così, di tipo tecnico, straordinario. Ma personalmente, se questo è il loro scopo, ok, magari dopo caveranno qualcosa. Però se loro hanno bisogno, non è un peccato mortale, intendo dire. Però è come se uno parlasse senza fermarsi mai. E quindi credo che un attimo di pensiero o comunque di un attimo di sosta possa dare di più, come quando parlando uno riflette prima di rispondere.
Anche la capacità di ascoltare e quindi creare
questo è un altro spazi
di silenzio. Sì, potremmo aprire tante parentesi, e questo libro ne offre davvero tanti, perché i capitoli estremamente chiari, ne elenco qualcuno: oltre imprevedibilità, silenzio appunto, imitazione, armonia, meditazioni, parola importante, rischio, generi, inner sounds, che cita il suo libro precedente, intensità, canzoni e sinfonie e così via, tantissime. Per esempio, oltre lo spartito c'è anche una serie di dati più pratici come scenografie, rito, abiti da lavoro, lo strumento, gli strumenti, le ance, il solo, le jam session e molto altro. Ma ci dobbiamo fermare qui, ci fermiamo qui. Quello che le chiedo è cosa ha Claudio Fasoli davanti a sé, sia in termini pratici di concerti o di, restiamo un po' nella domanda tipica in conclusione, un sogno ancora irrealizzato.
Allora, il sogno irrealizzato ancora è un sogno che non si può realizzare, perché suonare con Elvin Jones o con Tony Williams, poverini, non ci sono più.
No, quindi, non è più ecco, possibile.
Semmai ci troveremo in futuro, ecco, diciamo.
Glielo auguro.
Che cosa mi resta? Io, guardi, ci pensavo recentemente, personalmente non ho modifiche da fare. L'equilibrio mio è legato alla tastiera, al becco del sassofono. Quindi la tastiera è il pianoforte e il sassofono tenore e il soprano. Sto benissimo così. Chi suona meno, personalmente suono meno di una volta, non per mia volontà, ci sono questioni di mercato, di età, di proposte, di sovraproposte, eccetera, eccetera, di opportunità commerciali, eccetera. Ho fiato, ho ancora delle cose in mente che posso realizzare e guardo con ottimismo a quello che farò e porterò avanti nel tempo.
Ho l'impressione che il jazz mantenga giovani. Sicuramente la mente, lo spirito e la mente.
Beh, diciamo di sì, dai diciamo
beh,
di
questo
sì.
Fattore di rischio, di imprevedibilità, di sorpresa che nutre il jazz è sicuramente stimolante per i neuroni, le cellule cerebrali.
Sì, onestamente sono d'accordo, perché io sono molto fortunato, perché tanti mi dicono ma hai ancora fiato? Dico io guarda, non è cambiato nulla. Quindi io continuo a fare quello che posso fare. Ecco. L'unico problema è che ogni anno i sassofoni pesano di più.
Ecco.
E portarseli in giro, il tenore, insomma, è una cosa un po'... Vabbè.
Che dire, Claudio Fasoli, la ringrazio di cuore per questa chiacchierata che mi ha concesso.
Grazie.
Buona musica a lei e buon tutto.
Grazie infinite. Grazie tantissimo a voi.
E in conclusione del nostro incontro ci salutiamo con un brano del Perigeo, mitico gruppo in cui ha suonato per lunghi anni. Questa è Via Beato Angelico. Thank you.